Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Io sono Dario Castaldo, in studio assieme a Carlo Reglia, e voi siete all'ascolto del programma italiano di radio SBS in diretta o in podcast. E visto che ieri si è aperta la settimana della cucina italiana nel mondo, tra poco parliamo proprio del primo alimento che buona parte di noi ingerisce per cominciare la giornata. Dunque non parliamo di peperonata ma di caffè, del cosiddetto nuovo oro nero, perché è una delle bevande più diffuse al mondo. Ogni persona ne consuma in media 4,5 kg all'anno, ma non è un caso se in Italia la media sia decisamente più alta, con 6 kg pro capite anno, e questo perché è un'abitudine comune a molti quella di consumare la tazzina al mattino appena svegli e poi almeno un'altra, se non altre due, nel corso della giornata. Noi ne sappiamo qualcosa, ecco.
Noi ne sappiamo qualcosa, è verissimo. In realtà i consumi, che pure sono mantenuti stabili durante tutta la pandemia, adesso rischiano di subire un duro colpo. Questo a causa dell'aumento dei prezzi della materia prima, letteralmente, sul mercato globale. E sulle cause e sulle conseguenze di questi aumenti ci soffermeremo meglio nella seconda ora di trasmissione, ma intanto vogliamo, come dire, sentire un po' il polso della situazione con voi. Vogliamo scoprire se l'aumento dei prezzi potrebbe incidere in un futuro prossimo proprio sul vostro consumo di caffè.
E allargando il discorso, vi chiediamo di raccontarci come sono cambiate le vostre abitudini da quando vivete in Australia. Siete rimasti legati e fedeli all'espresso in tazzino, oppure tra latte, soy latte, skinny almond, caffè latte, chi più ne ha più ne metta, avete decisamente deviato rispetto alla
eretici
via maestra, alla strada maestra made in Italy. Insomma, le linee sono aperte al 1300 799 626. Potete chiamarci fino alle 9 per raccontarci il vostro rapporto con il caffè. E intanto ascoltiamo cosa ci ha raccontato al riguardo un italiano di Melbourne. Si chiama Mauro Sanna, gestisce un bar pausa pranzo nel quartiere di Preston, e gli abbiamo chiesto quali siano le tipologie di caffè che vanno per la maggiore.
Ma Dario, guarda, per fartela concisa io direi, prendiamo un esempio di 100 caffè, di questi 100, 40 sicuramente sono latte. La categoria più popolare, almeno da noi, è il latte. Quindi latte, seguito dal cappuccino. Cappuccino gli darei un altro 20%. Un altro 20%, grosso modo, lo darei a una categoria mista tra long macchiato, long black, magic, chai latte, la mocha. Questi caffè che comunque sia vengono ordinati quotidianamente, ma non come gli altri. E poi un altro 20% io direi espresso e short macchiato, metterli insomma sulla stessa categoria, che quelli anche dipende dai giorni o dai gusti. Oltre alla categoria di per sé di caffè, poi c'è da dire che molto popolare stanno diventando, oltre appunto al full cream e lo skinny, ma almond, soy, oat milk, che per una serie di fattori, non solamente per le mode ma proprio per delle intolleranze che stiamo sviluppando, vengono richiesti tantissimo, e quindi l'oat soprattutto ultimamente. Però stiamo parlando di comunque sia di ottimi prodotti che per la caffetteria sono sviluppati proprio per la caffetteria, e quindi sono dei buoni prodotti.
E questa era la testimonianza di Mauro Sanna, proprietario di un bar pausa pranzo nel quartiere melburniano di Preston, nel quale ci ha spiegato che l'espresso, sia one shot, doppio, macchiato, rappresenta sì e no il 20% del volume delle ordinazioni tra i suoi clienti.
Io ho un po' perso, se devo essere sincero, cioè 40% poi 20, magari siamo arrivati a 180.
No, abbiamo verificato, era il 100%, alla fine tutto tornava. Insomma, noi però vogliamo coinvolgere anche voi nella conversazione. Vogliamo cominciare da Laura Mecca? Vogliamo cominciare da Laura Mecca, ex direttrice della Società Storica del Coasit, la quale una decina di giorni fa ci ha raccontato alcuni risvolti della storia personale di Sir James Gobbo, l'ex governatore del Victoria, deceduto il 7 novembre scorso all'età di 90 anni. Buongiorno Laura, ben ritrovata su Radio SBS.
Buongiorno ragazzi, ben ritrovati.
Buongiorno Laura, ti sei fatta il tuo primo caffè della giornata come primissima cosa?
No, io no, io non, mio marito è quello che va per il caffè, io non tanto, solo dopo un buon pranzo.
Ecco, anche questa, ecco, giustamente abitudine italiana. Senti, la storia che ci aveva veramente fatto sorridere era proprio divertente, che l'ex governatore del Victoria, Sir James Gobbo, negli anni 30 aprì proprio un caffè nei pressi del Queen Victoria Market di Melbourne, e proprio la sua, la macchina da preparare il caffè, la Cimbali, che il padre di Gobbo aveva portato dall'Italia, aveva fatto una fine leggermente diversa. Ci vuoi raccontare la storia?
Sì, guarda, negli anni 30, quando la famiglia, James Gobbo era bambino allora, quindi era il padre, che rientrarono dall'Italia dopo esserci stati per alcuni anni, un po' avanti e indietro, hanno aperto il caffè che stranamente si chiamava St. Kilda Caffè, in Victoria Street, davanti al Victoria Market, che non si capiva perché il nome, che era abbastanza confuso per il normale ascoltatore. Comunque il St. Kilda Caffè, e lui aveva portato nel suo baule, quindi immaginati già la dimensione del baule, una cimbali per mettere in questo caffè. No, in questo caffè arrivavano la mattina prestissimo e gli ortofrutticoli, la gente che coltivava ortaggi da cui rap, ma soprattutto da Werribee, i siciliani di Werribee, che venivano per una calda minestra la mattina, non tanto per il caffè, ma per una calda minestra. Solo che questa macchina, va che non capivano bene, non erano meccanici, va che non sarà rotto qualche pezzo, insomma,
ha spaccato
pochissimo come macchina da caffè, però sai, ma non si butta niente, non si butta niente. Allora cosa faceva il papà di Sir James Gobbo? Usava il beccuccio del vapore, che funzionava ancora, per scaldare le minestre.
Fantastico.
Queste persone che arrivavano così presto mattino, che volevano una sana minestra calda.
Senti Laura, a proposito del fatto che si è portato questa cimbali, questa enorme macchina del caffè dall'Italia, la domanda è, la decisione è stata presa perché il caffè era per lui e per la sua famiglia un'abitudine assolutamente irrinunciabile, oppure perché aveva intravisto la possibilità di un investimento redditizio, aveva capito che a Melbourne c'era bisogno del caffè italiano per gli italiani e non solo?
Secondo me perché aveva visto qualcosa di nuovo, di portare la novità. Infatti in quei tempi le macchine da caffè italiane a Melbourne, nel Victoria, non erano molte. Rinaldo Massoni di Florentino, chi dice di essere stato il primo nel 28 a importare una Pavoni, che è bellissima come macchina da caffè. Poi ci saranno stati anche Varenti, che aveva un negozio di alimentari in Lygon Street, anche lei, la signora Varenti, che aveva portato una macchina da caffè negli anni 30, alla fine degli anni 30, nel baule, che poi era rimasto nel baule per più di 10 anni, finché il figlio Nando Varenti non aprì un caffè in Elgin Street. Quindi era una novità, però il pregio di aver introdotto la macchina a caffè in Australia, nei bar eccetera, non è degli italiani, sono stati i greci per primo a portarla, sono stati i greci sia a Sydney che a Melbourne, che avevano dei caffè, tant'è vero che al museo della società storica del Coagita Calto c'è una gaggia che ce l'ha prestata, un caffè, il caffè greco di Lonsdale Street.
Ecco, allora diciamolo a bassa voce, perché magari gli amici greci che ci stanno ascoltando in questo momento, sappiamo che ce ne sono, diranno: ecco un'altra cosa che noi greci abbiamo fatto prima di tutti.
Senti, però è vero, e il pregio di essere un ufficio, un importatore ufficiale è stato del signor Berkovic, che non era nemmeno lui italiano. Quindi non dobbiamo dimenticare che gli italiani che sono venuti in Australia in quel periodo degli anni 20 e anni 30, che non, il caffè proprio non c'era ancora, il caffè è una cosa napoletana famosa, che ce l'hanno portato i napoletani che sono andati in America, eccetera. In Australia, ad esempio, i veneti. Adesso i veneti, secondo me, nel caffè sapevano ben poco. Io mi ricordo che mia nonna mi faceva la classica cucuma, tipo il caffè turco, dove si bollivano i semi del caffè, poi giravano quando ci mettevano lo zucchero. Addirittura durante la guerra c'era la cicoria che si abbrustoliva per fare il caffè, perché il caffè era una cosa cara, difficile da ottenere. Non so, molti di voi siete troppo giovani, ma ai nostri tempi, negli anni 50 e 60, quando si andava a trovare la gente, si portava un etto di caffè.
Ecco, come regalo prezioso. E questo ci porta alla nostra domanda: probabilmente si sta ritornando ai tempi del dopoguerra, in cui il caffè era un bene veramente prezioso. Il tuo consumo di caffè verrebbe sconvolto da un raddoppiamento dei prezzi eventuale?
non necessariamente, ripeto, noi il caffè una volta, due volte, oppure se viene una persona, tradizionalmente la prima cosa che l'italiano dice ti posso offrire un caffè. Quindi il caffè c'è sempre nel frigorifero, lo teniamo frigorifero, anche se dicono di no, non si sa bene.
Nel frigorifero diremmo di no, Laura, così a naso. Grazie per la tua testimonianza comunque. Grazie, e buona ragazzi, giornata.
Fatevi un buon caffè, arrivederci a tutti.
Questo fra un'oretta circa. Grazie allora a Laura Mecca, una buona giornata alla nostra ospite, lo ricordiamo, ex direttrice della società storica del Coasit. 1300 799 626. Noi abbiamo Cristina in questo momento. Buongiorno Cristina.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Sei già caffeinata o decaffeinata questa mattina?
No, ancora no. Non ho ancora fatto. Oggi la mattina è andata un po' in modo diverso dal solito.
Senti, la domanda, anzi sono due le domande. Quanti e quali nell'arco della giornata?
Allora, quanti dipende dai giorni, dipende dalle riunioni, comunque un due o tre.
Vedi, vediamo anche che stai parlando lentamente proprio perché non hai avuto la tua dose quotidiana.
Infatti, perché ho avuto un po' di problemi, per cui siamo usciti tardi. No, infatti poi non inizio, anche mia figlia mi dice che non inizio bene la giornata senza caffè. Però la mattina è sacro il caffè della mattina, no? Perché sennò.
Giustamente.
Ma come una medicina.
E quali caffè? Perché qui c'è l'imbarazzo della scelta, mentre noi sappiamo che gli italiani sono estremamente legati alla tazzina con il single shot, l'espresso, al punto che il nostro caro amico recentemente è stato a Napoli, ha provato in un caffè ad ordinare, in un bar, a ordinare un caffè macchiato freddo, e il barista
l'ha picchiato.
Gli ha detto: guarda, la macchinetta, il dispenser automatico, la macchinetta automatica è lì dietro l'angolo, qui si serve soltanto l'espresso duro e puro. Tu invece che caffè bevi?
Anch'io sono così, io ho avuto la stessa esperienza, purtroppo tornando in Italia un anno, che ho chiesto un cappuccino, dopo ci che mi ha dato, ho dovuto chiedere per me.
Vedi, solo il fatto di aver chiesto il cappuccino è stata censurata. Sei stata tipo... Mi sei stata frustata in pubblica piazza per l'ardire.
Senti... Però a me piace il cappuccino qua, Melbourne è veramente. C'era quando sono andata io quasi 30 anni fa, c'è il cappuccino qua fuori, è buono, ma quando vai nei bar è proprio buono.
Anch'io sono, lo ammetto, colpevole dello stesso reato, cioè il cappuccino dopo pranzo, però qui lo dico e qui lo nego. Senti, un'ultima domanda, Cristina. Se i prezzi raddoppiassero veramente, tu cosa faresti? Diresti basta oppure subisci e paghi?
No, cosa si fa? No, anche se si lamenta, ti dico, il caffè la mattina si può dire basta. Sono cose che è difficile da eliminare. A volte mi porto via, ti ammetto, così per ridurre, così mi porto via magari il caffè fatto da casa, ma andare al bar e prendere un caffè è tutta un'altra cosa.
Una esperienza culturale. Grazie allora Cristina, un buon caffè a te. Ciao.
Ringraziamo Cristina che ci ha chiamato al 1300 799 626. 8:47 minuti, ci fermiamo per una breve pausa, ma restate con noi, a tra poco. 8:49 minuti di nuovo in diretta dagli studi di Radio SBS, Dario Castaldo, Carlo Reglia, e le linee aperte ancora per una decina di minuti per parlare delle abitudini legate al caffè. Il prezzo della materia prima è già salito e potrebbe salire ulteriormente, questo potrebbe riflettersi anche sul prezzo della tazzina. Ma voi davvero bevete la tazzina qui in Australia o non? 1300 799 626, ci ha chiamato Vladimir, che secondo me così dal nome è uno da skin soy latte.
Vediamo un attimo che cosa ci racconta Vladimir. Buongiorno Vladimir.
Che delusione, Dario, proprio non mi conosce allora.
Skinny soy almond latte.
No, neanche un po', guarda, caffè tradizionale in tazzina, espresso, senza zucchero, senza latte, senza niente.
Ah, proprio vuoi punirti, vuoi far vedere la tua italianità in piedi al balcone?
Sì. Guarda, per me caffè e sigaretta era la combo perfetta.
No, meno male che ti sei fermato, perché lì c'era un altro modo di dire che terminava in maniera diversa.
Che non sappiamo, no, assolutamente.
Però poi insomma ho smesso di fumare, quindi mi è rimasto solo il caffè. Però mi svegliavo proprio la mattina con l'idea fissa di arrivare in ufficio e godermi questi 5-10 minuti in tranquillità. Ecco. Da quando sono venuto in Australia, però un po' complice anche il costo, perché mi rifiuto di pagare un caffè più di un dollaro e mezzo, quindi non lo bevo, lo prendo solamente in ufficio a caso.
Ecco, cercare un caffè a un dollaro e mezzo in Australia è praticamente la ricerca dell'araba fenice. Visto che i prezzi adesso sono 3,5, 4, 4,5, insomma, cosa succederebbe se aumentassero a dismisura? Diresti, insomma, hai già detto basta, però taglieresti oppure subiresti?
A dire la verità, non prendo più il caffè al bar, perché ribadisco è un po' una tradizione che leggo molto all'Italia e che qua non vedo declinata secondo l'uso e costume italiano. Lo prendo quando vado a mangiare in un ristorante e magari so che è un ristorante italiano e fa il caffè all'italiana, allora lì prendo il caffè e sinceramente non guardo al costo, perché poi va a finire nel bill totale, quindi non ci guardo. Magari a volte me lo offrono anche.
È soltanto una questione di prezzo o anche di gusto? Perché un addetto ai lavori mi raccontava che uno dei motivi per i quali alcuni di noi non amano il caffè in Australia è perché la quantità di polvere che si inserisce nella macchina è praticamente il doppio rispetto a quello che si inserisce per l'espresso in Italia, il che nasce dal fatto che in Australia il caffè è una bevanda nel quale poi la polvere di caffè viene diluita in un liquido molto più ampio, che poi diventa appunto il cappuccino che beve Carlo o lo skinny soy latte o quello che sia. Per cui se poi con quella base, con quella quantità di polvere di caffè si estrae l'espresso ha un sapore completamente diverso, in qualche caso molto amaro, in qualche caso molto più forte rispetto all'Italia. Quindi per te è solo una questione di prezzo o anche una questione di gusto?
No, è soprattutto una questione di gusto. In effetti, come dicevi te, a volte ti fanno degli espressi che è meglio prendere un cazzotto nei denti, perché sono concentrati che sembra petrolio.
Stai sveglio.
Sono d'accordo con te tutta la linea, Vladimir. Guarda.
Ah no, stai sveglio 3 giorni con uno di quei caffè lì, però sei costretto a diluirlo o con un po' d'acqua, che è una roba aberrante, o con un po' di latte, che poi diventa quei mischioni famosi di cui si parlava anche prima.
Insomma, Vladimir e Dario, ve le state dicendo, ve le state cantando.
Mamma mia. Viva l'Italia, manca soltanto che diciamo.
Io aspetto di arrivare in Italia dove lo pago 80 centesimi in tazzina con l'acqua, seduto al bar.
Sì, però devi pagare $3,000 il biglietto, quindi insomma non so se conviene economicamente.
No.
Vladimir,
aspettiamo un po'. Grazie
allora, buona giornata.
Abbraccione. Ciao.
Un abbraccio a Vladimir, che è rimasto duro e puro. Il caffè deve essere 80 centesimi e fatto come si deve.
Espresso e basta. Senti, proprio a Mauro Sanna, titolare e gestore del bar Pausa Pranzo a Preston, a Melbourne, abbiamo proprio chiesto quali siano le abitudini degli italiani d'Australia. Anche lui ha utilizzato il termine duri e puri. Ascoltiamolo.
Diciamo che gli italiani tendenzialmente siamo ancora puri o legati insomma al rito dell'espresso, però ci sono tanti che sono adattati. Bisognerebbe forse differenziare anche l'italiano che è nato qua, l'italiano che è arrivato 10-20 anni fa o l'italiano che è appena arrivato. Diciamo che siamo comunque sia abbastanza fedeli a quella che è la nostra tradizione. Il cappuccino, il latte macchiato sono comunque sia molto comuni anche in Italia. No, certo, c'è la velocità dell'espresso, che quella rimane la nostra cultura, però la colazione anche in Italia si fa con il cappuccio. Io credo che quello che cambi qua è il fatto del takeaway, il fatto che anche l'italiano si sia adeguato magari a prendersi il cappuccino nel takeaway mentre va al lavoro, mentre va in treno, mentre è in ufficio, e quindi questo forse è l'adattamento. Perché poi tendenzialmente noi siamo rimasti fedeli a quello che eravamo già, della serie non andiamo mai a prenderci un piatto di pasta con un cappuccino, quello che magari all'australiano succede. L'australiano magari una volta che ha deciso che il suo caffè è un long black, prenderà long black sempre e comunque, non è un fattore dato da cosa sto mangiando o dall'orario, mentre comunque sia l'italiano va a modificare l'ordine in base a quello che ha mangiato, in base all'orario. È raro che uno ti prenda un cappuccino, un italiano ti prenda un cappuccino dopo l'una, dopo le due del pomeriggio, no. Quindi in quello io direi che siamo rimasti ancora puri e ci siamo forse adattati solamente al concetto del takeaway, che in Italia forse ultimamente sì, ma prima non era così, diciamo. Quindi siamo ancora abbastanza puri, diciamo.
ancora abbastanza puri, con qualche leggera variazione sul tema. Questa era l'opinione di Mauro Sanna,
a me devo dire,
il bar pausa pranzo a Melbourne.
Dario, visto che io sono totalmente neutro sul caffè, mi fate molto sorridere voi, diciamo talebani del caffè, perché sembrate che state parlando di una religione.
Beh, eppure... lo è, esistono i pastafariani e noi creeremo
caffetariani.
Esatto.
C'è arrivato un messaggio da parte di Fabrizio che dice la sua preferenza caldo, scusate, caffè espresso in tazzina sempre. E poi al lavoro abbiamo abbassato i prezzi con macchinetta con le cialde, perché giustamente bisogna cercare di limitare i danni.
E lì ne sappiamo qualcosa. C'è Matteo che ci scrive: è una questione anche e soprattutto di torrefazione, e noi proprio di questo parleremo nella seconda ora
ecco
di trasmissione,
che è intervenuto,
quando ascolteremo un esperto in materia.
Ma questa, vogliamo ricordarvi che tutta questa conversazione nasce perché è la settimana internazionale della cucina italiana, appunto, nel mondo. E a questo proposito vi lasciamo, anzi prima di salutarci vi lasciamo con questo messaggio misterioso.
Qual è il vostro piatto preferito?
Carbonara, tiramisù.
Margherita con olive, buonissimo.
Polenta. Parmigiana.
Lasagna. Questi sono piatti conosciuti in tutto il mondo, che hanno reso la cucina italiana così celebre. Ma ci sono moltissime specialità regionali che vengono scoperte e amate più quando l'Italia la si viaggia, nelle piccole trattorie, magari non lontano dalle terre che ne producono gli ingredienti. E poi... e poi ci sono loro. I piatti che si condividono solo in famiglia o nei ristoranti e nelle trattorie più tradizionali. Piatti che non finiscono spesso su Instagram. Ingredienti insoliti e lavorazioni antiche li hanno resi rari o confinati in zone molto ristrette, dove sono adorati. Ma nessuno al di fuori lo sa. Sono Massimiliano Gugole e in questa serie podcast per SBS Italian vi racconterò la storia di 6 piatti italiani. Bruttini magari, ma che offrono un ritratto inedito dell'Italia, della cucina italiana e dell'amore degli italiani per il cibo. Si sa, ogni scarrafone è bello a mamma sua. Scarrafoni in cucina, The Ugly Ducklings of Italian Cuisine, da novembre su SBS Italian.
E noi non vediamo l'ora di ascoltare questo podcast di Massimiliano Gugole, tra l'altro è in italiano e in inglese, ma con degli ospiti diversi, per cui non è una la traduzione dell'altra, sono proprio due podcast diversi, anche per chi è appassionato di italiano e di inglese, i nostri amici appassionati bilingue possono dedicarsi a questi podcast. Che sono due versioni da scoprire totalmente diverse.
Ecco, tutto ciò verrà inaugurato a partire da domani su tutte le varie piattaforme podcast di riferimento. Andrà avanti, come diceva Massimiliano, per 6 settimane. Abbiamo deciso comunque di far partire questa miniserie in occasione della settimana italiana della cucina, che abbiamo inaugurato anche parlando di quello che abbiamo detto che è il primo alimento che ingeriamo la maggior parte di noi, almeno all'inizio della giornata, cioè
la
il
polenta.
Caffè, no, il caffè peperonata. E detto questo, è davvero tutto per quanto riguarda la prima ora di trasmissione. Ce n'è una seconda, nella quale appunto torneremo addirittura a parlare nuovamente di caffè, con le cause e le conseguenze dell'aumento della materia prima sui mercati globali. Prima però c'è Federico Solchi, purtroppo.
C'è Federico Solchi con la seconda edizione del giornale radio. Gli cediamo la linea fra pochi secondi e poi ci ritroveremo di nuovo su Radio SBS con voi fino alle 10.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.